oggi andremo appunto a parlare di qualche cosa che sì, diciamo, va oltre le osservazioni, anche se non è propriamente corretto. Vi farò vedere che qualche cosa di molto importante è stato osservato in anni piuttosto recenti, cioè si parla del 1965 più o meno, quindi siamo dato ieri la storia della cosmologia, e ha cambiato radicalmente il nostro modo di conoscere l'universo, più che l'universo, diciamo anche la sua storia, quindi come è nato, come si è evoluto, quale sarà il suo destino futuro, con due grossi punti interrogativi, uno più grosso dell'altro, che appunto ne avete già sentito parlare in tutti i modi, della materia oscura e dell'energia oscura. Allora, beh, iniziamo. Iniziamo da dove ci eravamo lasciati, in realtà appunto da dove a me piace sempre partire, anche perché è il punto da dove fondamentalmente sono partiti tutti gli uomini, no? Che hanno studiato il cielo, quindi dall'osservazione proprio del cielo. Quindi se noi ci troviamo in una bella notte, in questo caso estiva, perché questo è un cielo estivo, e possibilmente anche in montagna, quindi dove non ci sono il filamento luminoso, non ci sono luce a disturbarci, questo è lo spettacolo che ci si presenta agli occhi. Quindi abbiamo una grande quantità di stelle e anche pianeti, quello al centro più luminoso è Marte in questa immagine. Quindi è chiaro che da sempre, diciamo da quando l'uomo ha cominciato un pochino a speculare su che cosa fossero le cose che lo circondavano, quindi anche il cielo, e sono nate delle domande, quindi che cosa sono questi punti luminosi, quanti ce ne sono, dove sono collocati e tutto qua. In tempi molto più recenti, quindi quando c'è stato lo sviluppo tecnologico sufficiente, qui sto parlando di un'immagine realizzata dal telescopio spaziale Hubble, okay, che è in funzione ormai da parecchi anni, 1990, che sta osservando il cielo, e le osservazioni fatte da questo telescopio hanno permesso di ricavare tantissime informazioni sulla storia del nostro universo. Perché dico sulla storia, come ho detto anche all'inizio? Beh, c'è un punto che mi piace premere subito all'inizio di queste chiacchierate, diciamo, sulla cosmologia, che riguarda la luce. Allora, voi tutti sapete che la luce viaggia nello spazio, quindi si sposta, propaga, si dice, nello spazio vuoto, a una velocità che è molto alta, sono 300.000 km al secondo circa, un numero preciso, non me lo ricordo, 299.000 eccetera eccetera, però circa 300.000 km al secondo, quindi una velocità estremamente elevata, in un secondo faccio 300.000 km se sono un raggio di luce. Però l'universo è molto grande, ok, è infinito, per quanto ne sappiamo noi, è nato infinito, quindi questo vuol dire che per percorrere degli spazi molto grandi la luce comunque, anche se va molto veloce, impiega un tempo finito. Okay? E allora se io, per esempio, guardo una galassia che si trova a 500 anni luce di distanza, l'anno luce è una distanza, quindi la distanza che percorre la luce in un anno, alla sua velocità, cioè 100.000 km al secondo, chiaramente questa galassia che si trova a 500 anni luce di distanza da noi, la luce ha impiegato 500 anni per arrivare dalla galassia a noi, al nostro telescopio, alla nostra macchina fotografica, quello che usiamo per guardare la galassia. Quindi più noi guardiamo lontano nell'universo, più noi andiamo a guardare a epoche remote della storia dell'universo. Okay? Vedremo oggi, tra un po', fino a quando è possibile vedere, secondo il nostro senso comune, cioè guardare, okay, nell'universo, c'è un punto limite, diciamo un tempo limite, oltre il quale io non posso più vedere, okay, non ricevo più luce dall'universo. Questa immagine chiaramente è stata fatta dal telescopio spaziale, quindi nella luce visibile, e che cosa fa vedere? Fa vedere circa 5.500 galassie, quindi in questa immagine ogni punto è una galassia, non ci sono stelle, quindi sono 5.500 galassie, e tenete presente che all'interno di ogni galassia ci sono circa 100 miliardi di stelle. Quindi se io faccio un conto spannometrico di quanta massa c'è qua dentro, no? Di stelle, quindi quante stelle ci sono che brillano dentro tutte queste galassie, 5.500 le potresti pesare, io ottengo qualche cosa come 1 con 53 zeri chili di stelle. E questa è una porzione molto piccola, cioè di cielo in realtà, è una zona veramente di qualche milioni di secondo, ok? Quindi, cioè, scusate, qualche primo di secondo d'arco, quindi comunque un punto, un quadratino del cielo molto piccolo, in cui troviamo tutta questa roba. Quindi potete immaginare dell'universo, quante galassie ci sono, svariate centinaia di miliardi di galassie, e quindi altrettanto appunto stelle. Se io avessi degli occhi che, invece che essere sensibili alla luce cosiddetta visibile, fossero sensibili alle onde radio, okay, allora, e io guardo il cielo, quella mappa lì, intanto prendiamo un po' di confidenza, è un modo per rappresentare il cielo. La barra centrale, diciamo azzurrina, rappresenta l'equatore celeste, ok? Quindi il piano della nostra galassia, in realtà, e poi le zone sopra e sotto sono guardando al di sopra, quindi alzando la testa dal piano della nostra galassia verso su oppure verso giù, ok? Sono dei falsi colori, ovviamente, è un modo per rappresentare l'intensità del segnale radio, ok? Quindi le zone rosse dove il segnale radio in questo caso è meno intenso, un po' antintuitivo, però le zone blu dove il segnale invece è più intenso, e quei punti che si vedono lì in azzurrino, un po' sul piano, diciamo, della galassia, un po' di sopra e al di sotto, vedete, sono, non sono stelle, ma sono per esempio delle pulsar, che sapete sono stelle di neutroni a rapida rotazione, quindi stelle ormai alla fine della loro vita, che emettono appunto onde radio. Sono resti di supernova, quindi anche qui stelle che sono esplose alla fine della loro vita, galassie che emettono radio, ok, onde radio, oppure delle zone dove stanno nascendo nuove stelle. Quindi vedete, l'aspetto del cielo cambia da così, come l'abbiamo visto prima, dal telescopio spaziale, un po' lento, quindi la pazienza. Vediamo se si sviluppa. Quindi, a seconda, diciamo, ecco, da così a come l'abbiamo visto adesso, no? Quindi vediamo cose in più. Quindi nell'universo non ci sono solo galassie come sembra, o stelle, quindi appunto raggruppate in galassie, ma ci sono anche tutta una serie di altre cose, di cui per esempio queste che si vedono bene se io potessi guardare il cielo nelle onde radio. Allora, facciamo un po' di proprio dizionario, così poi dopo abbiamo già chiare queste cose, le chiamiamo velocemente, che quando io parlo di luce visibile intendo quella parte dello spettro elettromagnetico, dove per spettro elettromagnetico intendo tutti i possibili colori che può assumere la radiazione elettromagnetica, cioè la luce. Noi siamo abituati, diciamo, ai sette colori più o meno che compongono l'arcobaleno, no? Che deriva dallo scomporre la luce che proviene, diciamo, dal sole, da una sorgente, quando la faccio passare attraverso una serie di vetri, quindi un prisma, io trovo tutti i colori di cui è fatto un fascio di luce bianca. Ma in realtà lo spettro elettromagnetico è molto più ampio, ci sono anche dei colori che noi non vediamo con gli occhi, quindi non li possiamo associare un nome rosso, blu, giallo, come facciamo per gli altri, ma ne associamo dei nomi. Per esempio abbiamo le onde radio, quindi che hanno delle lunghezze dell'ordine dei metri fino alle decine di metri, infatti si chiamano anche, non so se c'è qualche appassionato di radioamatore, decametriche, oppure insomma hanno dei nomi particolari. Poi ci sono per esempio le microonde, se tenete bene a mente perché poi dopo ci interesseranno particolarmente, che hanno lunghezze dell'ordine del millimetro o frazioni di millimetro. E poi ci sono, e queste sono lunghezze onda lunghe, quindi abbiamo detto ordine dei metri, dei millimetri. Se ci spostiamo dalla parte oltre il viola dello spettro visibile, abbiamo che le lunghezze d'onda della nostra radiazione elettromagnetica rimpicciolisce, perché vedete siamo nell'ordine dei nanometri, cioè vuol dire milionesimi, miliardesimi di metro e così via, andando quindi molto molto piccole. Però si tratta di radiazioni, quindi onde elettromagnetiche che sono molto energetiche. Infatti sapete che i raggi X e i raggi gamma sono radiazioni pericolose, no? Anche quando andiamo a fare la radiografia non è che possiamo fare tanto radiografie nel corso dell'anno, perché appunto sono radiazioni molto energetiche e quindi gli ionizzanti possono, interagendo con gli atomi, le molecole di cui è fatto il nostro corpo, creare dei danni, ok? Questo perché sono molto energetiche. Le onde invece più lunghe, quindi diciamo dal rosso in poi, quindi l'infrarosso e tutte queste qua, sono invece scarsamente energetiche, quindi sono onde, diciamo, tranquille, sicure, con poca energia. appunto onda, ecco lì vedete, quindi una schematizzata cosa si intende per radiazione elettromagnetica, quindi proprio voi immaginate un'onda che si sposta nello spazio oscillando, quindi compiendo un numero di oscillazioni nel tempo che varia a seconda della sua lunghezza d'onda, dove la lunghezza d'onda è l'intervallo che separa o due picchi o due valli di questa onda, okay? Mentre l'ampiezza è quanto è alta, quindi come dice la parola stessa, quindi quanto è intensa, è associata, diciamo, all'energia, poi l'ampiezza dell'onda. Le onde che in realtà si spostano insieme, legate una perpendicolare all'altra, quindi 90 gradi una con l'altra, sono quella del campo magnetico, che vedete lì in azzurro, e quella del campo elettrico, okay, che vedete qui in verde. Voi immaginate queste due si spostano nello spazio oscillando insieme. A volte però avrete anche sentito parlare di fotoni o della radiazione elettromagnetica come una particella. Avete mai sentito parlare di fotoni?
Sì,
okay. È la stessa... Eh sì, esatto, cioè praticamente il quanto di luce, anche detto, no? Il fotone, la particella fondamentale dell'interazione del campo elettromagnetico, non so se volete dirla così, lo fanno i fisici. E per questo perché? Perché a volte la radiazione elettromagnetica in alcune circostanze presenta proprio dei comportamenti molto simili a quelli di una particella. E lì vedete, la particella si chiama appunto fotone, non ha massa, non è associata alla massa, però ha un'energia, come abbiamo visto prima, che appunto dipende dalla frequenza tramite una costante. Quindi l'energia di un fotone, per esempio qua ho fatto l'esempio di un fotone verde, vedete, il fotone verde è 400 nanometri, la sua lunghezza d'onda, ha quella frequenza lì, vuol dire che in un secondo oscilla 8,14 0 volte, è molto veloce, quindi oscilla molto velocemente e ha quell'energia. Poi l'ho messo solo il punticino per farvi vedere appunto queste grandezze associate. Ok, quindi radiazione elettromagnetica, onda che propaga nello spazio, ha una certa lunghezza a seconda appunto della sua energia e quindi questo è quello che ci interessa sapere. E non ci sono solo i 7 colori fondamentali, ma di più.
L'ampiezza non è data
come relazione
le caratteristiche del fotone verde,
non l'ho indicata, no. Diciamo, come ampiezza si potrebbe ricavare comunque dall'energia e tutto, però diciamo non è una grandezza che di solito ci interessa. Quelle importanti sono la lunghezza e l'energia.
Ovviamente tutte le frequenze viaggiano alla stessa velocità, cioè è un fascio di energia.
Cioè ogni colore, quindi ogni lunghezza d'onda ha una
frequenza. La luce potremmo dire velocità della propagazione elettromagnetica di cui noi vediamo la luce.
Sì, quella è la massima, la luce è la radiazione elettromagnetica che viaggia alla massima velocità possibile, ma anche loro viaggiano alla velocità della luce. Okay. Qualsiasi radiazione elettromagnetica di qualsiasi colore viaggia alla velocità della luce. Quello che cambia è il numero di oscillazioni che fa in un secondo, che è appunto la frequenza. C'è una relazione che è inversamente proporzionale, che lega la frequenza con la lunghezza d'onda, cioè la frequenza, che si indica con la lettera greca mu, è la velocità della luce diviso la lunghezza d'onda. Però tutte viaggiano alla velocità della luce nel vuoto. Se io cambio mezzo, cambia la velocità di propagazione, ovviamente. Se sono nell'acqua, se sono in qualcosa che non è vuoto, cambia, e chiaramente è minore proprio perché è insuperabile la velocità della luce come velocità di spostamento della radiazione elettromagnetica, ok? A volte avrete sentito parlare di qualche cosa, di un'espansione, anche magari quando si parla di espansione dell'universo all'inizio, come vedremo, superluminale, cioè più veloce della luce. E molti dicono, ma come? Mi avete sempre detto che niente può viaggiare più veloce della luce, com'è che dice? Perché quello non è un qualche cosa che si sposta dentro lo spazio-tempo, cioè dentro l'universo. È l'universo stesso, quindi è lo spazio-tempo stesso che si sposta e quindi lui può andare alla velocità che vuole. Allora, quindi, fate queste precisazioni, perché abbiamo visto il cielo pieno di stelle, in realtà abbiamo visto con il telescopio spaziale che ci sono miliardi di galassie, non ci sono solo galassie ma anche zone di formazione stellare, un sacco di altre cose. Come si sono formate, quando sono nate, qual è stata la loro origine, l'universo è sempre stato così, sempre avuto questo aspetto come lo vediamo adesso, quindi con questi insiemi di galassie, non so se avete visto immagini, ogni tanto girano immagini anche di simulazioni che vengono fatte con questi supercomputer di come si dispongono le galassie nell'universo, si dispongono, poi lo vedremo, faccio vedere un filmato, secondo dei filamenti, si dice, come delle spugne, sembra la struttura, diciamo, se io guardo diverso su grandissime scale, no? Con tutti questi puntini, ognuno dei quali è una galassia, disposte secondo appunto filamenti. Quindi è sempre stato così l'universo, sarà per sempre così, ma cerchiamo di vederlo. Allora, la parte della fisica che si occupa di studiare questo aspetto, quindi la storia dell'universo, la sua evoluzione futura, si chiama cosmologia, ok? Non ho il tempo qua di fare con voi chiaramente una storia della cosmologia, perché di fatto anche le antiche filosofie naturali, quelle che c'erano a parte dei greci, piuttosto che era già cosmologia, cioè di fatto era un loro modo di avere una visione dell'universo. Non so se ricordate anche nel 300 Dante, che ha detto la Divina Commedia, aveva una sua cosmologia, oppure gli antichi pensavano che le stelle fossero fisse, imperniate su una sfera celeste che si spostava attorno alla Terra, quindi insomma un modo di dare una spiegazione a quello che loro vedevano fenomenologicamente, cioè vedevano che le stelle appunto si spostavano nel corso della notte, che i pianeti andavano per i fatti loro in un altro modo, e quindi insomma cercare di dare una spiegazione a tutto questo. Però diciamo, noi siamo interessati per questa sera a quella che è la cosmologia moderna, quindi partiamo dall'inizio del secolo scorso. All'inizio del Novecento è successo un grande sconvolgimento nel mondo della fisica e di conseguenza poi anche dell'astrofisica, in particolare della cosmologia, perché è stata la pubblicazione nel 1915 della teoria della relatività generale, okay, di cui appunto 4 anni fa c'è stato il centenario, di 100 anni, quindi sono 104 anni che questa teoria è stata pubblicata. Sapete, comunque, insomma, velocemente, quello che mi interessa qua precisare è che questa teoria di fatto è una teoria della gravità, ok? Quindi ci spiega fondamentalmente come una massa, okay, che si trova nello spazio, di fatto deforma lo spazio-tempo attorno a lei geometricamente, okay, nel tempo, e quindi deduce tutta una serie di relazioni, okay, tra masse e spazio-tempo. E le equazioni sono equazioni, diciamo, molto complesse, okay? Quelle che aveva appunto prodotto Albert Einstein, anche se, diciamo, lui chiaramente è quello che ha prodotto questa teoria, ma la teoria della relatività generale è frutto in realtà di moltissimi altri fisici, uno dei quali aveva dato un contributo importante, Poincaré piuttosto che altri dell'epoca, matematici. Quindi diciamo Einstein viene sempre associato, gli viene dato questo grande merito. Tra l'altro non ha vinto neanche il premio Nobel per la teoria della relatività, ma per l'effetto fotoelettrico, quindi. E quindi insomma, però tenete presente appunto che ci sono tanti altri attori dentro quella teoria lì. E fondamentalmente vedete che io ho riassunto in qualche punto, tra tutte le possibili soluzioni di questa serie, di questo gruppo di equazioni, un gruppo molto importante sono quelle che si chiamano equazioni di Friedmann, che danno luogo alle cosmologie, quindi a un certo tipo di universo, che adesso vedremo, quello già un po' chiarito, tra tutti gli altri proposti, che si chiama appunto di Friedmann. La cosa, diciamo, più sconvolgente per l'epoca era che questa serie di equazioni, quindi questo modello che descrive l'universo, prevede un inizio, un momento di inizio del nostro universo che si chiama Big Bang, ok? Questo nome è stato sempre un po' fuorviante, deriva proprio dal greco che significa grande scoppio, perché adesso non mi ricordo bene la storia, ma c'era qualcosa dietro, tipo che fu scritto a mo' di scherzo su un giornale, dato un annuncio, eccetera, eccetera. Sapete un po' come fa la stampa, che a volte per fare notizia scrive delle cose un po' così esagerate. Dico che è un po' fuorviante il nome Big Bang, perché in realtà noi non possiamo, cioè non dobbiamo immaginare l'inizio dell'universo come appunto lo scoppio di qualche cosa avvenuto dentro, che cosa? Che di fatto con il Big Bang si crea tutto l'universo dentro cui noi siamo, quindi diciamo non possiamo neanche, non è neanche scopo della cosmologia capire che cosa c'era all'esterno di questo universo, cioè non ha senso, non possiamo proprio farlo. Quindi piuttosto noi dobbiamo immaginare quel momento lì come un istante in cui simultaneamente si è creato il nostro universo, cioè già nato infinito, quindi ovunque, cioè è una cosa un po' difficile, però cioè, questo è tanto per dire che scoppio è un po' un nome che ha portato ad avere delle perché poi le domande che nascono è: ho capito, ma dentro cosa? E allora come è nato? Cos'è scoppiato? Cos'è stato? Quindi insomma, tutto questo. Si basa, cioè per poter descrivere, siccome l'universo è qualcosa di molto complesso, come avete visto, cioè ci sono tante strutture, tante cose, per poter farne una descrizione matematica è necessario fare una assunzione di base che permette di fare delle semplificazioni tali per cui poi noi possiamo costruirci sopra la nostra matematica e fare tutti i nostri ragionamenti futuri. E questo postulato, quindi un principio indimostrabile su cui si basa la cosmologia, è questo che vedete lì, si chiama principio cosmologico e dice che se io guardo l'universo su scale sufficientemente grandi, okay, dove grandi intendo miliardi, svariati miliardi, milioni di miliardi di chilometri, cioè veramente quando vado a guardare non qui dietro casa ma su distanze lunghissime, allora io posso assumere che il mio universo è omogeneo e isotropo. Cosa vuol dire? Isotropo vuol dire che in qualunque direzione io guardo, in qualunque direzione io vado a guardare il mio universo, lui mi appare più o meno allo stesso modo. Non ci sono cambiamenti significativi. Okay? Omogeneo vuol dire che in qualunque punto io mi metto nell'universo a guardarlo, mi appare più o meno allo stesso modo. Okay? Quindi ovunque sia, ovunque guardo l'universo, mi appare più o meno allo stesso modo. E qui vi ho messo questa immagine che è stata fatta da questo telescopio che si trova appunto Anglo-Australian Observatory, è stato fatto negli anni attorno al 2009, questa mappa, ed è praticamente una sfera di osservazione con quel raggio di 100 milioni di parsec, dove vi ho messo che un parsec sono 30.000 miliardi di chilometri, scritto sotto lì, quindi è veramente molto grande. Quelle due strisce nere è perché lì c'è il piano della nostra galassia, quindi ci sono tutte le polveri della nostra galassia che impedisce di guardare in quella direzione. Però tutti quei puntini lì che vedete sono delle galassie. Quindi a parte la zona centrale, dove magari vedete qualche piccola differenza in direzioni diverse, perché appunto siamo su scale più piccole, all'esterno più o meno vedete che c'è questa distribuzione più o meno omogenea di galassie. Quindi a questa dimostrazione che diciamo l'assunzione del principio cosmologico è un buon punto di partenza per poi fare tutta la nostra matematica. Qui ve le faccio solo vedere, ovviamente non un secondo di passaggio, ma tanto per farvi vedere, magari qualcuno di voi che ha fatto, non so, le scuole superiori così si ricorda, è solo per farvi vedere che le due equazioni, che sono quella di sinistra e di destra, poi sotto lì invece c'è la definizione di un po' di quantità che vedete scritte sopra, ma per curiosità, sono le due equazioni di Feynman, e vedete che tutto sommato queste equazioni non è che siano così complicate, cioè si tratta di uguaglianze, sì c'è qualche derivata parziale di secondo grado, ok, però sono frazioni, derivate, sono uguaglianze, cioè non sono delle cose così sconvolgenti, eppure pensate che queste due semplici equazioni alla fine ci permettono di descrivere in maniera molto precisa, molto chiara, tutto il nostro universo. Intendo proprio anche come sua evoluzione, storia, eccetera, eccetera. Lì vedete, col cerchiettino blu, azzurro, vi ho evidenziato la famosa costante cosmologica. Avrete sentito magari parlare di questa costante cosmologica che Einstein aveva inserito nelle sue equazioni originali, perché facendo i conti, lui aveva visto che gli veniva fuori che l'universo era in evoluzione, era qualcosa che cambiava nel tempo, non era statico, ok? Come invece all'epoca si pensava. E quindi questa cosa l'aveva turbato parecchio, perché anche lui era un po', diciamo, vittima della filosofia dell'epoca e di tutta la maggior parte dei cosmologi, dei matematici che si occupavano appunto di studiare cosmologia e queste equazioni, e loro pensavano che l'universo era statico, cioè qualcosa che era nato, esistito sempre così, come noi lo vediamo adesso. Quindi c'era tutta una serie di trucchetti per poter giustificare la creazione continua di materia, perché la densità rimaneva costante, quindi insomma c'erano un po' di magheggi da fare. Però insomma questo era quello che loro pensavano, quindi lui, proprio per rendere l'universo statico, in questa serie di equazioni che aveva trovato di soluzioni, inserisce quel termine lì, ok? E lui l'aveva anche definito, diciamo, un po' un suo errore, perché poi alla fine insomma invece oggi noi associamo a questa che si chiama la costante cosmologica la cosiddetta energia di vuoto, quindi quella che noi adesso chiamiamo energia oscura, lo vediamo dopo. Quindi non fu per niente un errore, anzi, anche in questo caso si è dimostrato che Einstein, diciamo, ci aveva azzeccato, a patto di capire che cosa sia questa energia oscura, che vabbè, è un altro discorso. E poi, vedete, vi ho evidenziato con dei colori, altre due, cioè in rosso c'è questa che si chiama la fattore di scala, poi lo vediamo che cos'è, qualche cosa che ci indica appunto come si espande, come si ingrandisce l'universo col passare del tempo. Poi c'è una costante in verdino invece, che è K e omega, quelle due verdi invece sono legate più alla presenza di materia nell'universo, cioè a quanta materia c'è, e quindi a come questa materia, come dicevo, no, nella teoria della relatività generale, modifica la curvatura, la geometria dello spazio-tempo, quindi dell'universo. Allora, incominciamo a vedere quando si è capito che l'universo in realtà non era qualcosa, per esempio, di fisso, fermo, stabile, ma per esempio che era in espansione, ok? Quindi che stava, col passare del tempo, aumentando fisicamente la sua dimensione. Alla fine degli anni 20, questo astronomo americano, Hubble, scopre una, pubblica quell'articolo lì, che è scritto nell'articolo originale, chiaramente in inglese, e lui che cosa scopre? Scopre che andando a guardare la luce che proviene da galassie, ok, che si trovano a distanze diverse rispetto a noi, quindi epoche un po' diverse, che è quello che abbiamo detto prima dell'universo, lui che cosa scopre? Scopre che queste galassie si stanno allontanando da noi. Come fa a capirlo? Vedete lì, vi ho messo due spettri, no? Allora, abbiamo detto quella è la luce che proviene, per esempio, quella sopra dal nostro Sole, scomposta in tutti i suoi colori fondamentali. Quelle righettine nere lì si chiamano righe di assorbimento, dipende dal fatto che il Sole ha una certa atmosfera ricca di elementi chimici di un certo tipo, e allora capita che alcuni elementi chimici presenti nell'atmosfera del Sole non fanno passare determinati colori molto precisamente, e queste sono le righe appunto di assorbimento. Se io confronto lo spettro del Sole con quello della luce proveniente da un ammasso di galassie, che è luce di stelle, quindi diciamo possiamo confrontarla con lo spettro del nostro Sole, solo che quella galassia è molto lontana dal Sole qui, perché 150 milioni di chilometri è niente rispetto che a un miliardo di anni luce, come per esempio si trova la sorgente dello spettro sotto, vedete che la stessa riga di assorbimento si trova un pochino spostata verso destra, cioè verso la parte rossa dello spettro. Ok? Vi ricordate che le lunghezze d'onda verso il rosso e oltre il rosso sono più lunghe, più grandi rispetto a quelle verso la parte blu dello spettro.
Come si fa a dire che è la stessa riga d'assorbimento e non un altro elemento che blocca?
Beh, perché loro guardano la galassia, ok? Quindi la luce, diciamo, proveniente dalle galassie è fatta principalmente da stelle di classe spettrale G4, G7, quindi come il nostro Sole, quindi tu hai che la luce risultante, la somma di tutte queste stelle che sono di fatto come il nostro Sole, e poi è perché loro sanno quindi che questa luce qui è fatta da determinate righe spettrali, e quindi nella sezione gialla dello spettro di quella luce lì cade quella riga di assorbimento e basta, e quindi tu puoi fare un confronto e vedere di quanto è spostata verso il rosso. Chiaramente se vai a confrontare spettri di cose diverse questo discorso non vale più, perché non puoi sapere dove, cioè le righe di assorbimento quanto si spostano, perché sono comunque cose diverse da confrontare. Allora, vi dicevo, ha visto che si spostava verso il rosso, e lui come l'ha interpretato? L'ha interpretato un po' come l'effetto Doppler. Vi ricordate quando voi sentite un suono, per esempio la classica sirena dell'ambulanza, che si allontana da voi, il suono diventa più greve, ok? Mentre quando è vicino a voi, il suono diventa più acuto, ok? Si avvicina, il suono diventa più acuto, ma quel suono lì, ecco, qui succede di fatto più o meno la stessa cosa, cioè la sorgente, vedete che si allontana da noi, provoca uno stiramento, quindi un allungamento della lunghezza d'onda, quindi diventa più grande e quindi si sposta verso il rosso, perché è più lunga, viceversa se si stesse avvicinando. Quindi lui ha preso, le sorgenti prese da Hubble sono quei pallini bianchi, vuoti, quindi in realtà non è che avesse una grande statistica, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galassie che aveva visto. Quindi. Però si accorge che più una galassia, allora sull'asse orizzontale avete la distanza da noi, che stiamo guardando la galassia, sull'asse verticale avete la velocità con cui la galassia si allontana. Siccome lui trova una retta, vuol dire che più una galassia è lontana, più si allontana velocemente, cioè più è grande la sua velocità di allontanamento. Quindi trova quella famosa relazione di V, velocità uguale a una costante per la distanza, che è la famosa legge di Hubble. Quella costante lì, una costante importantissima, famosissima, avete sentito parlare della costante di Hubble, il telescopio spaziale è stato dedicato a Hubble per tutta questa serie di motivi, perché ha fatto insomma delle scoperte importantissime, e vi dico solo che alla costante di Hubble, dalla costante di Hubble si può ricavare per esempio l'età dell'universo, tanto per dire, quindi che è il tempo di Hubble. Ora, quella costante lì ha avuto una storia un po' travagliata, perché? Perché era molto difficile misurare precisamente la distanza delle galassie con i metodi dell'epoca, perché Hubble usava una classe di stelle variabili che si chiamano Cefeidi, forse avete mai sentito parlare, magari quando è appassionata astronomia, e al tempo non era facile andare appunto a misurare, individuare, guardare insomma queste stelle con precisione, per cui le distanze che si ricavavano per le galassie che ospitavano queste stelle variabili Cefeidi non era ricavata precisamente. Quindi li vedete in quel grafico lì dal 1920, quindi dal 29 in realtà, che è il primo punto che c'è in alto a sinistra, ai giorni nostri, tutti i valori che ha avuto la costante di Hubble, per cui all'inizio della prima misura avevano trovato che questa costante di Hubble, che infatti è una velocità su una certa distanza, era 500 km al secondo per milioni di parsec, che portava ad avere l'età dell'universo di 2 miliardi di anni. Peccato che sulla Terra si trovavano dei fossili che erano più vecchi, quindi c'era qualcosa che non andava. E qui vedete, vi ho messo appunto, riassunto in questa tabella, così poi la potete andare a vedere, tutte le variazioni di questa costante fino ai giorni nostri. Questa è la misura del satellite Planck, che ha terminato di osservare il cielo, quindi ricavando tra gli altri anche questa costante nel 2013, sono 14,9 circa miliardi di anni. Questa è l'età che noi oggi stimiamo per il nostro universo. Ora, come vi ho detto, che l'universo si sta espandendo, quindi queste galassie si allontanano da noi.
Si parlava benissimo. Ha parlato di galassie che si allontanano, e lo scopriamo dalla vita di Doppler, eccetera, ma si allontanano sempre, nel senso che se l'universo si espande, in teoria viene da pensare che se guardo in una direzione vedo galassie che si allontanano, se guardo nella direzione opposta vedo che si avvicinano.
No, perché allora, dunque, si allontanano sempre, no, ma non, no, perché ci sono dei moti locali. Per esempio, la nostra galassia fa parte del gruppo locale, o ammasso locale di galassie, che sono decine di galassie, no, tra cui ci sono i nubi di Magellano, c'è la galassia di Andromeda, la galassia M33 che è nel triangolo e così via. Allora, localmente, cioè se io vado a prendere un gruppetto ristretto di anche qualche decina di galassie, può capitare che nei moti che hanno di rivoluzione attorno al centro di massa tutto questo gruppo di galassie, qualcuno effettivamente si sta avvicinando. La galassia di Andromeda, M31, si sta avvicinando alla nostra. Però è semplicemente una questione di un gruppo locale, ma tutte queste vengono trascinate in realtà in questo modo di espansione dell'universo, perché, e questo appunto si lega bene a questa slide che vi faccio vedere, voi dovete immaginare che quando io dico le galassie si allontanano da noi, non è che dobbiamo immaginare tipo io sono ferma e questa è la galassia che sto per esempio guardando, vedo che si sposta dentro nello spazio allontanandosi da me. Non è così, sia io che questa galassia siamo, fate finta come se io prendessi una puntina e fisso questa galassia su una rete, ok? E poi è la rete, quindi è la trama che si sta dilatando e trascina in questo suo dilatazione tutto quello che c'è di sale.
Tutte le galassie a parte in moti locali si allontanano tra di loro.
Tutte le galassie a parte in moti locali si allontanano tra di loro, perché ognuna lo dovete immaginare come fissata nello spazio-tempo, ok? In questa spazio-tempo, maglia, immaginatelo come volete, foglie gomma, ognuno poi se lo immagina come vuole, rete, ed è questo spazio-tempo che si sta dilatando, per cui trascina in questo suo moto tutto. Quindi io in qualunque direzione guardo, vedo che tutte queste si stanno allontanando perché appunto è lo spazio che si sta dilatando. E la famosa anche metafora delle uvette nel panettone che lievita. Voi immaginate delle uvette, impastate il vostro panettone, voi partite da una massa di pasta con le uvette grandi così, le uvette sono ferme perché la pasta è abbastanza solida, però se fate passare 3-4 ore, 5 ore, un giorno di lievitazione, alla fine otterrete una palla che ha raddoppiato, triplicato, quadruplicato le sue dimensioni e le uvette si sono allontanate una dall'altra perché sono state trascinate dal rigonfiamento della pasta che è lievitata. È una cosa simile, cioè funziona bene, vede bene questa idea. E questo è quello che esattamente descrive questo fattore di scala. Vedete, quello che quando vi dico le coordinate sono fisse, vuol dire questo, cioè che ciascun oggetto è fissato e si dilata tutto lo spazio. Poi c'è un altro parametro molto importante, vi dicevo, che è quello della curvatura. Perché? Perché è importante? Perché è legato sia alla quantità di materia dell'universo e quindi anche alla geometria. E qua veniamo a un altro bel punto che di solito evoca domande diciamo interessanti, a volte un po' ingenue, ma perché spesso è spiegato male e quindi poi trascina delle domande che uno fa perché vengono spontanee, dovrebbero anche me. No? Avete sentito spesso dire che l'universo è piatto, ok? Magari no, però insomma oggi ormai è quasi assodato, no? Questa cosa qua. Allora, cosa significa piatto? Secondo voi? Qualcuno vuole arrivare?
Che sul piano c'è una galassia di posti.
Però se fosse così, noi abbiamo, abbiamo addirittura quattro coordinate, no? Perché c'è x, y, z, diciamo tre coordinate spaziali più il tempo. Allora, piatto vuol dire che nel nostro universo, se io voglio misurare la distanza tra due punti, uso la formuletta che viene dalla geometria euclidea. O meglio, vale la geometria, non so se avete a scuola mi facevano x al quadrato più y al quadrato sotto radice, qual era la distanza, ok, tra due punti, eccetera. Oppure, in altre parole, se io disegno un triangolo nel mio universo, ok, vado a fare la somma degli angoli interni di questo mio triangolo e ho 180 gradi, come ci hanno insegnato a scuola elementare. Questo vuol dire che è piatto, cioè vale la geometria euclidea. Se invece fosse, per esempio, curvatura positiva, quindi sferico, allora innanzitutto sarebbe finito, e non infinito l'universo, una curvatura sferica non può essere infinita, e poi la somma degli angoli interni di questo mio triangolo sarebbe maggiore ai 180 gradi, lo vedete lì il disegnino nella seconda figurina al centro, mentre nell'ultimo esempio, è un esempio di curvatura, si dice negativa, cioè la sella di un cavallo, ad esempio, curvatura negativa, universo ancora infinito, ma questa volta la somma degli angoli interni è minore, perché sono concavi, cioè dentro, al contrario. Potete anche usare delle rette, nell'universo euclideo due rette parallele rimangono sempre parallele, in quello con la curvatura positiva vanno a convergere, attivo, vanno a convergere come succede per il sistema di meridiani paralleli per la Terra, e infatti noi siamo una sfera più o meno, la Terra è una sfera. Curvatura negativa, due divergono, due rette divergono, andando, diciamo, avanti.
Questo è un parametro convenzionale, nel senso che non sappiamo se in realtà può essere una sfera in espansione.
Questo parametro di curvatura, allora, dell'universo?
Esatto.
No, in realtà, allora, sì, cioè, allora, la teoria ti dice, allora, questo parametro qui, che è legato a queste altre grandezze, mi descrive queste cose qui. Quindi, se questo parametro vale 0, ho una geometria euclidea. Se questo parametro è maggiore di 0, ho una curvatura sferica, se questo parametro è minore di 0, ho una curvatura negativa. Dopodiché io però devo andare a guardare il mio universo e cercare di capire com'è, in quale di questi tre casi si verifica. E questo è stato fatto, adesso lo vediamo, andando a guardare questa particolare radiazione, che è la prima luce che è stata emessa nell'universo, che si chiama radiazione di fondo cosmico nelle microonde, perché in realtà questo parametro di curvatura, per come strutturata la relatività generale, per quello che noi sappiamo della gravità, è legata al contenuto di materia nel nostro universo. Quindi noi abbiamo capito, pesato, quanta materia c'è nell'universo e da questo dedotto che il parametro di curvatura è 0 e quindi è piatto. E quindi io in principio la teoria mi dice che ci sono tre casi che possono esserci. poi ho misurato che vale zero.
No, io volevo dire un'altra cosa, cioè secondo me che dovrebbe essere piatto per un discorso che è talmente vasto che le nostre misurazioni di infinitesime riducono il tutto a piatto. Allora, cioè, forse anche per esempio il discorso degli angoli del triangolo, forse non abbiamo la strumentazione ancora evoluta per vedere che non fare che se, cioè, se avessimo una strumentazione più evoluta forse avrebbe cercato di fare invece.
No, allora, c'è una parte interessante di quello che ha detto, che è la prima parte, cioè la sua vastità, e quindi noi lo vediamo piatto. Allora, questo vedremo che c'entra con l'inflazione, ok? Perché il fatto che sia piatto effettivamente è una cosa un po' particolare. Appunto, ci potevano essere tre casi, come mai proprio la densità, poi lo vedremo, densità totale di energia di materia è 1. Quindi esattamente pari alla densità critica, che è quella che discrimina tra appunto le curvature, eccetera, eccetera, perché è proprio uno, perché è proprio piatto, c'è cioè un caso veramente particolare, no? Che si sia realizzato questo, e questo vedremo che è legato all'inflazione, ok? Mentre sul fatto della precisione degli strumenti, per cui potrebbe essere non 130, 180, questo no, perché il metodo con cui è stata pesata la materia è il più, diciamo, lo strumento che ha fatto questa misura è quello più avanzato e non verranno più fatte misure, adesso lo vedremo, di questo tipo per valutare questo parametro. Quindi su questo, diciamo, posso, mi sento tranquilla di dire che è zero, quindi l'universo è piatto, diciamo, tecnicamente.
Come è tutta la schema della
E adesso te lo faccio vedere, adesso vado avanti e ti spiego, ti faccio vedere quello. Quindi qui, vedete, ci sono un po' di vari casi, che cosa succede al futuro dell'universo, perché il futuro è legato alla quantità di materia che c'è dentro, quindi se non ha abbastanza materia, a un certo punto l'universo si espande e poi ritorna a collassare. Se invece l'universo supera la densità cosiddetta critica, che è quella che appunto comporta il fatto che arrivato a un certo punto rivince l'attrazione gravitazionale, quindi ritornano a ricompattarsi tutte le cose e si dice quindi a ricollassare. Se invece questo non è il caso, come appunto noi abbiamo visto, allora l'universo si espanderà per sempre, può espandersi, diciamo, con delle velocità diverse, ok, a seconda dei casi. Comunque la cosa importante che viene fuori da questa cosa che vi ho detto è che l'universo ha avuto un inizio, che si chiama Big Bang, perché, come si è capito, visto che si sta espandendo, uno dice, beh, io immagino di far tornare indietro il tempo, è chiaro che tutte queste cose devono ritornare ad avvicinarsi. E quindi arriva un punto, a un momento iniziale, in cui tutte queste cose erano concentrate in un punto, che chiaramente è una situazione matematica, densità infinita di materia, temperatura infinita, che è Big Bang. Vi dico subito che la fisica attuale non è in grado di descrivere, non abbiamo la fisica attuale per descrivere quello che c'è al Big Bang, ok? Sappiamo solo che c'era l'unificazione delle forze, elettrodebole, non elettrodebole, forte, tutto quanto, eccetera, eccetera, c'è stata una rottura di simmetria, però non abbiamo la fisica per descrivere esattamente quel momento lì, questo è uno dei problemi ovviamente, no? Però questo è stato quello che è stato dedotto. Allora, vedete, qui in questo schema che vi ho messo, avete a partire da sinistra a destra l'evoluzione dell'universo da Big Bang, ok, che vedete l'ha segnato, è questa zona biancastra, purtroppo non mi funziona il puntatore, se no lo faccio vedere, è quella zona biancastra, diciamo, che vedete là a sinistra, e poi avete quella sezione tutta colorata, in colori bianchi, rossi, eccetera, eccetera, che è un momento molto particolare nella storia dell'universo in cui appunto si è generata la prima luce, è stata emessa fisicamente la prima luce. Lo vediamo adesso tra un attimo che cos'è. Quindi l'universo, diciamo, diventa trasparente, ok? Esce la prima luce, c'è un periodo di buio in cui ancora praticamente si formano atomi neutri, un po' di cose così, poi piano piano, per gravità, siccome all'inizio c'erano già delle piccole differenze nella densità di materia che c'è nell'universo, la materia erano protoni, elettroni e fotoni, quindi cioè c'era sia fotoni, cioè radiazione, che protoni, elettroni, cioè per i materiali costituenti fondamentali dei nucleoni. Questo perché la temperatura era così alta che non potevano essere legati negli atomi all'inizio. Bisogna aspettare che l'universo, espandendosi, si raffreddi, si formino i primi atomi, e quindi piano piano da queste comunque piccole differenze di densità, cioè c'erano dei zoni dove c'era un po' più di materia e delle zone dove c'era un pochino meno, quelle però piccole differenze sono state sufficienti perché la gravità via via aggregasse attorno a queste zone più dense sempre più materia, e quindi si sono accese le prime stelle e con il passare del tempo si sono formate le varie galassie, e quindi arriviamo ai giorni nostri dove vediamo che l'universo è fatto da galassie raggruppate in filamenti. Okay. Quindi la risposta già a una delle domande iniziali dell'universo è sempre stato così? No. Perché se noi torniamo indietro nel tempo vediamo che a un certo punto non c'era niente di tutto quello che osserviamo oggi, o meglio c'erano quelli che sono i semi delle strutture che poi sono cresciute dopo. Questo è un altro modo per vedere, quindi qui noi siamo lì dove c'è la galassia di Andromeda, se noi guardiamo in tutte le direzioni, ok, del cielo, io ancora oggi vedo arrivare questi fotoni, questa luce che è stata emessa poco dopo il Big Bang, ovviamente, perché siamo un sistema chiuso, quindi non è che possiamo perdere la luce di giro.
È giusto dire che man mano meno la seconda e seconda più lunghe con il
no, se io mi muovo, cioè torno indietro nel tempo.
Se vado a misurare nello spazio senza prendere un oggetto in particolare, vado a misurare le onde, posso dire che per la shift sono quelle emesse.
Beh, dipende, per esempio, se io misuro qualche cosa delle microonde qui su a terra, no, cioè, questo non è detto. Allora, se io vado a ricavare dalla lunghezza d'onda dell'oggetto che osservo un redshift di cui io non vi ho parlato, che però è una grandezza che è legata alla lunghezza d'onda rispetto alla lunghezza di riferimento, molto alto, nell'ordine di 1000-1100, sto guardando qualcosa che è praticamente all'origine, perché se non sbaglio è 1100 il redshift, diciamo, di questo particolare momento che vi dicevo, che è quello dove è stata emessa la prima luce. Ma adesso ve lo faccio vedere di lì.
La radiazione cosmica di fondo,
sì,
ricade nelle microonde perché l'universo si è espanso.
Sì, adesso ho fatto uno schema che ti fa vedere proprio questo conto, perché è nelle microonde oggi e invece a che lunghezza d'onda era quando sono stati emessi. Adesso non ha capito, ma adesso lo spieghiamo, perché questo è solo un accenno. Allora, guardate questa mappa qua, questa, come vi dicevo, no, è un modo di rappresentare tutto il cielo. Ok, abbiamo sempre che nella parte centrale abbiamo il piano della galassia e poi sopra e sotto stiamo guardando sopra e fuori da una parte e dall'altra rispetto al piano della nostra galassia. Questi, anche questi, sono tutti colori falsi. Questa volta il blu indica il segnale meno intenso, il rosso arancio un segnale più intenso. E che cosa sto guardando io? Io sto guardando proprio questa prima luce che è stata emessa quando l'universo aveva 380.000 anni, quindi niente rispetto ai 15.000, 14 miliardi che ha adesso, dopo il Big Bang, ok? Lì vedete che, come vi dicevo, cioè queste zone rappresentano segnale più intenso e meno intenso. Ora, dove il segnale è più intenso, ok? Quindi dove la radiazione delle microonde brilla di più, è più intensa, vuol dire che quei fotoni lì arrivano da zone di quell'epoca dell'universo dove c'era più materia, che è più densa. Quelli blu sono fotoni che arrivano da zone dove c'era meno materia. Okay? Quindi, quando io dico che guardando questa mappa guardo i semi delle strutture che noi vediamo oggi, degli ammassi di galassie e tutto dei filamenti, è così. Perché attorno a ciascuna di questa zona qua, con l'universo che poi si è espanso, via via si è aggregata più materia, si sono accese le stelle, si sono formate le galassie. Quindi qui vedete l'universo proprio bambino, cioè in divenire. I punti attorno a cui poi si sarebbero aggregate via via sempre più materia, accese le stelle. Ok? Quindi si dice proprio i semi. Ora, vediamo perché si dice, cioè la prima luce che è stata emessa, l'universo diventa trasparente. Ho fatto questo schemino. Ok? Qui vedete che ci sono dei palloni gialli che sono i protoni, delle palline azzurre che sono degli elettroni e le ondine che sono i fotoni. Ok? Quindi questo è tutto quello che c'è nell'universo quando siamo molto vicini al Big Bang. Ok? La temperatura è altissima, più di 3000 gradi, cioè 1000 gradi all'inizio, poi via via è scesa, ma comunque era più di 3000 gradi fino a quel momento. 3000 gradi Kelvin, ma comunque, visto che lo zero è a meno 270 gradi, su 3000 non fa niente, quindi possiamo dire 3000 che va bene. Che cosa succedeva? Vedete, tutte queste particelle fondamentali, i protoni e gli elettroni, non erano appunto legati dalla forza nucleare, non potevano perché era troppo caldo e quindi c'era troppa energia in giro per mantenere, ci voleva un'energia troppo forte per tenerli legati, per cui se ne stavano in giro e i fotoni non potevano propagare in linea retta come fa adesso la luce, perché zigzagavano, cioè colpivano in questo loro movimento caotico tutte queste particelle. Ok? Quindi cosa succede? Immaginate di avere un lampione e c'è della nebbia, ok? Voi siete alla finestra, guardate, vedete solo la nebbia, non vi riuscite a vedere il lampione o la lampadina che ci sta dentro la nebbia. Perché? Perché succede la stessa cosa. La luce che viene emessa, quindi i fotoni che vengono emessi dal filamento incandescente della lampadina, vanno a sbattere contro le goccioline di acqua, che è la nebbia di cui è fatta, e quindi rimbalzano dentro nella nebbia e non arrivano ai vostri occhi. Ok? Questo era quello che succedeva nell'universo. Per questo si dice che l'universo era opaco in questo momento qua. Scende la temperatura, si formano i primi nuclei di idrogeno, che è un protone e un elettrone, okay? Lo spazio si libera, perché proprio il fatto che questi si riuniscano, un protone e un elettrone si riuniscano, libera un po' di spazio, non c'è più in giro tutti questi elettroni e protoni sparpagliati, e la luce finalmente trova lo spazio per propagare. Quindi la nebbia si dirada, vedete la lampadina che era dentro la vostra nebbia. E quindi questa, che si chiama epoca della ricombinazione perché si formano questi nuclei, è il momento in cui viene emessa questa importante luce che si chiama radiazione cosmica di fondo nelle microonde. Adesso veniamo alla domanda del perché era nelle microonde, cioè la vediamo oggi nelle microonde. Al tempo i fotoni brillavano nell'infrarosso, ok? Quindi avevano una lunghezza d'onda corrispondente a quella dell'infrarosso perché avevano un'energia associata a quella temperatura lì. L'universo si è espanso di circa 1000 volte e quindi io, se divido la lunghezza d'onda per 1000, un fattore 1000, arrivo a trovarle oggi nelle microonde. E quindi ecco perché oggi noi li vediamo che brillano nelle microonde. Quindi l'universo ha stirato, diciamo, la loro lunghezza d'onda nell'espansione e l'ha fatta portare a quella lunghezza d'onda lì. Infatti erano stati fatti questi conti e ci si aspettava, cioè tutta la teoria dicevano ok, se c'è stato il Big Bang c'è stata sicuramente, è successa questa cosa qua che vi ho descritto adesso, quindi noi dovremmo vedere ancora questa luce che è stata emessa in grandi quantità a quel momento lì facendo nelle microonde. Questi due signori qua che vedete che sono Penzias e Wilson, che loro invece il premio Nobel l'hanno vinto, andando a usare quell'antenna che vedete là dietro, che è un mega antennone che guarda il cielo, è sensibile nelle microonde, loro stavano facendo delle calibrazioni di questa antenna, quindi la stavano testando, vedendo cioè, se funzionava bene tutto quanto, e continuavano a trovare in qualunque direzione del cielo loro puntavano l'antenna questo disturbo, questo segnale in qualsiasi direzione che corrispondeva proprio a una radiazione che aveva una temperatura equivalente, cioè corrispondente alle microonde, ok? È un segnale generico. Scusi?
Quindi ci sono un sacco di impulsi che arrivano.
Ci sono, certo, questi fotoni che continuano ovviamente ad arrivare.
No, sì, così. Cioè ne arrivano ancora?
Sì, sì, sì.
Cioè, certo. Ne arrivano tanti.
Sì. Sì, c'è un conto, si potrebbe fare un conto di quant'è la densità di questi fotoni, però sì.
Scusi, ma
no.
Sì.
E quindi lì vedete lo schemino del segnale, quello è il grafico, e parlando con gente che lavorava appunto all'università americana vicino a cui loro avevano fatto il test, loro, questi cosmologi, hanno capito subito che avevano scoperto questa radiazione di fondo. Il tempo è passato, tanto, hanno fatto un sacco di osservazioni e quindi questa radiazione è stata studiata in lungo e largo, ci sono stati un sacco di satelliti, il primo fu COBE negli anni 80, poi c'è stato WMAP della NASA e poi Planck, che invece appunto è italo-francese, sì, diciamo un'agenzia europea, che ha fatto le ultime osservazioni. C'è una domanda?
Sì, e per quanto tempo c'è stata la radiazione cosmologica?
Cioè la ricombinazione quanto è durata? O no?
Sì, nel senso, sì. C'è stata la ricombinazione, quindi i fotoni si sono liberati.
Sì. Non è stata una cosa istantanea, eh. È durata un po' di tempo ovviamente, quindi non è che è stata una cosa istantanea per cui c'è una durata, adesso non posso dire precisamente quanto è durato, ma non è una cosa istantanea, cioè che in un istante pum, tutto è stato.
No,
380.000 anni è il momento in cui è iniziata.
Cioè poi ha smesso. Nel senso, la radiazione cosmologica ha smesso, poi ci sono state Dark Ages, quindi ha smesso
sì, cioè sì, cioè nel senso poi dopo tutti
cioè, fuori. Però non arriverà prima.
Sì, andando là, aspettando abbastanza lungo, altri miliardi di anni, quella mappa lì che vi ho fatto vedere, quindi quella distribuzione di fotoni lì cambierà fino ad assumere ovviamente un aspetto diverso, perché anche qui quando noi parliamo di universo, io dico universo, in realtà dovrei essere, per essere precisa, universo osservabile. Perché c'è la questione del famoso cono di luce, cioè io adesso ho 14 miliardi di anni per cui la luce, diciamo appunto, è propagata da quando è stata emessa a noi, quindi io posso vedere una fetta che ha questa profondità, questa ampiezza, ma mano a mano che il tempo passa, questo cono di luce si allarga, diventa più grande, quindi io via via vedo un po' più universo osservabile, l'universo osservabile aumenta, ok? Chiaramente, poi vabbè, è infinito, però noi ne vediamo un pezzo che è limitato dal tempo passato, dal Big Bang e dalla luce che viaggia a quella velocità lì. Ecco qui, vedete come ha fatto, cioè Planck ha guardato queste zone appunto di segnale nelle microonde più intenso, meno intenso, e a seconda della forma, dell'aspetto, della dimensione che hanno queste zone, noi possiamo fare un collegamento con la quantità di materia e quindi ricavare quale geometria dell'universo vince. Ok, lo vedete qui, questo è un altro, vedete, modo per rappresentare in un universo piatto, che è quello centrale, quello è l'aspetto che hanno queste differenze nell'intensità del segnale, viceversa le vedremo in un universo a curvatura negativa come a destra, oppure l'universo a curvatura positiva, quindi chiuso, come lo vedete là a sinistra. Ok, quindi noi confrontando quello che abbiamo visto con quello che ci si aspetta dalla teoria su queste differenze di intensità del segnale, abbiamo capito che l'universo è composto da queste quantità che vedete qua sulla destra, cioè solo il 5% è la materia cosiddetta ordinaria, cioè quella di cui siamo fatti noi, sedie, stelle, eccetera, eccetera. Il 27% è materia oscura, quindi che non emette luce, di fatto, interagisce gravitazionalmente ma non emette luce. E poi c'è questa energia oscura, che è quasi il 70%, 69%, che sta provocando una accelerazione nella velocità di espansione dell'universo. Ok? Adesso poi lo vediamo un pochino meglio, anche se velocemente. Come si sono accorti della materia oscura? Beh, sono andati a guardare, questo già negli anni 30, si erano accorti che c'era qualcosa che non andava. Quindi diciamo Planck poi ci ha dato delle conferme di qualcosa che però si era già visto e già intuito. Nel 1933 questo signore qua, anche lui un astronomo, va a guardare questo ammasso bello di galassie, se avete un telescopio potete guardarlo, è molto bello, nell'estate, è uno schiacchioma. E che cosa fa? Lui va a calcolare la velocità con cui si muovono le galassie attorno appunto al centro di massa comune, ma va a guardare anche come si muovono, a che velocità si muovono le stelle dentro una galassia, per esempio nell'ammasso. E che cosa scopre? Allora, voi immaginate che, come per esempio i pianeti del sistema solare, prendiamo il sistema solare, abbiamo il Sole e poi via via Mercurio, Venere, Terra, Marte e così via fino a Nettuno, Plutone ormai. Mercurio si muove più velocemente o più lentamente di Nettuno attorno al Sole? Più velocemente, perché? Perché sente l'attrazione gravitazionale più forte del Sole, che ha una certa massa perché è più vicino. Nettuno si muove lentamente, su quanti anni ci mette, non lo ricordo, a fare tutto un giro intorno al Sole. Esatto, però tanti. La stessa cosa succede alle stelle dentro in una galassia, cioè il nucleo della galassia è dove c'è la concentrazione maggiore di massa, quindi le stelle che stanno a una distanza, fino a una certa distanza, si muovono a una certa velocità piuttosto elevata, poi via via io mi aspetto che questa velocità scenda fino ad arrivare praticamente a zero per quelle stelle che ormai si trovano fuori dal confine gravitazionale, diciamo, della galassia. E invece che cosa vede? Invece vede che la velocità praticamente dopo un certo punto rimane quasi costante. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualche cosa, c'è della massa, della materia che io non vedo, ma che si sente gravitazionalmente, che fa sentire la sua azione gravitazionalmente, perché continua a farmi aumentare la velocità di rotazione delle stelle. Ok? E quindi questa curva, diciamo, come vedete qua è stata fatta, questi sono degli articoli, io ho preso un sacco di galassie, si è visto che questa è la norma, cioè ormai è una cosa assodata. E in più non solo ci si accorta, diciamo, è confermata la presenza di questa materia che non emette luce dall'osservazione delle galassie, ma come vi dicevo, guardando anche la variazione di fondo cosmico, perché ora qua permettetemi un attimo di uscire. Vi faccio vedere, ho riportato sotto poi il sito web da dove ho preso l'animazione, è molto carino, se vi va di vederlo poi, cioè, lo potete andare a vedere. Aspettate che senza mani, faccio. Ora, esiste questo sito dove hanno messo un simulatore di cosiddetta CMB. Ok, cioè di radiazione di fondo cosmico nel microonde. Vorrei farvi vedere, però mi manca un pezzo. Allora, eccole qua sotto, ok. Allora, se io vado a... ci dovrebbe essere modo di farmelo vedere full screen. Ok, guardate, questo riquadro vi fa vedere, queste sono le differenze dell'intensità del segnale della nostra radiazione di fondo come la vediamo, quindi come l'ha vista il satellite qua. Questo è l'aspetto che avrebbero queste differenze di intensità nel segnale se le quantità di materia normale, materia oscura e energia oscura, quindi tutti e tre gli ingredienti che abbiamo visto che ci sono nell'universo, sono in questa proporzione. Allora, vedete bene che se io, per esempio, tolgo la materia oscura, vedete che non ci ritroviamo con l'aspetto delle differenze nelle intensità di quel segnale lì, nelle microonde. Solo quando la quantità, quindi abbiamo detto che era 0,2, qui adesso non si è collegato in rete, comunque fidatevi, cioè lo faccio rivedere sulla presentazione, che l'avevo già fatto perché appunto non sapevo se qui è in rete, ma lo vedo un po' lento, quindi se no perdiamo troppo tempo, lo faccio vedere qua. Allora, vedete, se la percentuale è quella giusta, qua. Aspetta. Vedete, se la percentuale è quella giusta, noi ci troviamo con l'aspetto che è stato osservato, ok? Se invece noi ci discostiamo e quella simulazione che vedete il pezzo sotto è stata fatta mettendo dentro le equazioni che vi ho fatto vedere prima, con tutti i parametri, tutte le cose, quindi la descrizione matematica, se invece appunto noi non ne mettiamo gli ingredienti giusti, tecnologico, diciamo, importante per poter arrivare a osservare così con questa risoluzione, quindi con questa capacità di andare a distinguere l'aspetto di queste diverse intensità del segnale, ci è voluto un po' di tempo. Qui ho messo un esempio, una carrellata, diciamo, di che cosa potrebbero essere fatta questa materia oscura, particelle possibili, poi ve le potete leggere, adesso non è che vi sto a descrivere tutto, però sono cose che avete trovato anche scritte, sembra che candidati, diciamo, un pochino più gettonati siano questi WIMPs, ok? Quelli si chiamano particelle molto massive e debolmente interagenti, questo è l'acronimo diciamo in inglese, e quindi quella che si chiama materia oscura fredda, ok? Fredda perché è legato al fatto che sono lente, quindi c'è non più la temperatura. Comunque, questo è tanto per darvi un esempio. E come noi facciamo a studiare quanta materia c'è, no? Nell'universo, e quindi cercare di capire, pesare per vedere appunto, dopo aver discriminato con quella luminosa quanta materia oscura c'è, beh, un modo che si usa tantissimo, cioè molto efficace, è quello di usare l'effetto lente gravitazionale. Ok, come avete sentito parlare, anche qui Einstein aveva fatto tutta una serie di conti e non conti, formule, eccetera, eccetera, cioè l'idea è quella che se io ho un oggetto, guardate l'immagine di sinistra, quella di sinistra, se io ho una galassia che sta dietro un gruppo, un ammasso di galassie, ok? Io questo ammasso di galassie che sta tra me e Edoardo e l'ammasso di galassie, quindi c'è in mezzo tra me e la galassia che sta dietro, fa da lente, come una lente quella degli occhiali, e quindi io mi ritrovo a vedere due immagini distorte dell'oggetto che sta dietro questo gruppone di galassie. Allora Einstein aveva trovato tutte delle relazioni, delle formule che permettono di risalire dalla deformazione a quanta massa ha provocato quella deformazione lì. Come si fa nei sistemi ottici, diciamo, uno può risalire in base alla deformazione che ti provoca la lente alle caratteristiche della lente e quindi di tutta la massa che sta lì in mezzo che ha fatto questa deformazione. Quindi questo è un modo per pesare, per capire quanta massa c'è, quindi anche quanta materia oscura c'è. Che poi quella luminosa la vedo e quindi posso ricavare dalla luce quante cose ci sono. L'energia oscura, vedete che è ancora qualcosa di più recente, cioè stiamo parlando del 1998, quindi alle soglie del 2000, hanno fatto uno studio andando a usare questa volta, invece che le variabili che aveva usato Hubble, cioè le cefeli, qui hanno guardato delle supernove di un tipo particolare, che anche queste possono essere usate, come si dice, candele standard, cioè degli indicatori precisi di distanza, okay, a cui si trovano. Allora, andando a guardare queste supernove, anche molto lontane, si sono accorti che nel passato l'espansione dell'universo era più lenta, quindi a un certo punto è iniziato ad accelerare la velocità con cui si espande. Perché? Bella domanda. Quindi, non si sa. Vedete, torna la famosa costante cosmologica che è associata a questa espansione accelerata dell'universo e non si sa se è una proprietà dello spazio, la cosiddetta energia di vuoto, si dice, si sa, però quello che si vede è che se io per esempio calcolo quella che si chiama energia di vuoto in alcuni campi della fisica di particelle, okay, vedo che ottengo dei valori che sono completamente fuori scala rispetto all'energia di vuoto che io ho pesato a esserci nel mio universo attuale con guardando la visione di fondo, quello che vi ho detto prima. È un campo nel senso di campo tipo campo gravitazionale, campo energetico, un campo in questo senso qua di natura sconosciuta, campo fisico, non si sa. Io devo modificare delle teorie fondamentali per giustificare questa energia di vuoto? Può essere. Quindi non si sa, il satellite Planck, che appunto è quello stesso che ha guardato la radiazione di fondo cosmico, che ha ricavato quella percentuale di energia oscura che c'è nell'universo attualmente, finora ha permesso di escludere alcune ipotesi, anche quelle soprattutto più esotiche, sulla natura di questa energia oscura. In questo caso l'oscuro non c'entra niente col fatto che emetta luce o meno, è oscura perché non si sa di che natura sia, quindi è oscura proprio in quel senso lì. Un modo che è quello che si sta sfruttando diciamo attualmente, che in futuro anche, cioè il futuro di questo tipo di osservazioni e di studio, perché appunto il futuro della cosmologia adesso è capire questi due ingredienti fondamentali, che cosa sono, materia oscura e energia oscura, è quello di andare a guardare, come abbiamo visto all'inizio, come sono disposte le galassie su grandissima scala. Ok? Perché? Perché a seconda della quantità di energia oscura che c'è e dal tempo in cui questa ha iniziato a avere il suo effetto di accelerare l'espansione, l'aspetto di quei filamenti lì, e quindi anche la dimensione delle bolle di vuoto che c'è tra un filamento e l'altro cambia, ovviamente, no? E quindi cambia, perché lo vedete qua, vi ho messo, vedete, se voi andate a prendere, abbiamo detto che l'aspetto che ha l'universo 380.000 anni dopo il Big Bang è quello dell'universo bambino, quindi lì vedete i semi, i puntini, delle strutture che si formeranno dopo. Che cosa ha agito su quei semi lì? L'espansione, quanta materia c'era dentro, quindi la gravità, il tempo che è passato. Ok, quindi con questi tre ingredienti, se io vado e parto da quella palloncino lì a sinistra che rappresenta la mia radiazione di fondo cosmico, quindi con queste mie zone più o meno dense che c'erano all'inizio, faccio evolvere tutto mettendo dentro questi ingredienti, il tempo che passa, l'energia oscura, la materia oscura e tutto quanto, arrivo a questo che è l'universo attuale, quindi l'universo che avrà un certo aspetto, però le dimensioni, quindi per esempio ci sarà una scala fondamentale, quindi le dimensioni tipiche, per esempio, di una zona di vuoto, riscalate opportunamente per il tempo passato e per tutte le cose che sono agite, mi devono tornare. Ok? Devono tornare perché, appunto, io è come, appunto, se faccio una torta, ci metto dentro tot ingredienti ed è chiaro che alla fine il risultato finale, il sapore sarà quello, non è che posso avere cose diverse. Qui è la stessa cosa, quindi io ho questo che si chiama una scala fondamentale, una scala di riferimento, che mi aiuta in questo studio. Quindi quello che si fa adesso sarà andare a fare delle mappe delle galassie nell'universo fino a distanze e corrispondenti a un'età in cui l'universo aveva 10 miliardi di anni, okay? Perché quello è il tempo in cui si sono formate più galassie, per una serie di motivi, le si andrà a posizionare spazialmente, quindi si costruirà una mappa come questa qua che vedete di destra, e si confronterà l'aspetto che ha questa mappa con quello che, facendo tornare indietro nel tempo, ci si aspetta di avere, no, con le differenze di intensità del segnale di questa radiazione delle microonde, che rappresenta le disomogeneità che c'erano all'inizio della storia dell'universo. E in questo modo quindi possiamo capire innanzitutto se effettivamente è questo 70% oppure no, oppure non ci aiuta, diciamo, a capire che cosa è. Ovviamente è questo, quindi, però noi siamo ancora al punto di dover capire se effettivamente è la quantità giusta di energia oscura che c'è e qui, e se interagisce in un certo modo, cioè se si comporta in un certo modo, perché voi, io ho un modello matematico, quindi faccio delle supposizioni, metto delle equazioni, metto dentro una certa quantità, giro la macchinetta, faccio evolvere tutto, vedo se mi ritrovo con quello che io osservo, ok, bene, se no vuol dire che o ho sbagliato la quantità, ma quella, abbiamo detto, ormai è praticamente fissata perché è stata misurata da Planck, allora vuol dire che ho sbagliato l'equazione, certo. Quindi non ho capito bene la fisica che ci sta dietro, non ho capito bene la natura di questa cosa qui e come interagisce. Per cui, adesso arrivo velocemente alla fine, il modello di Big Bang, che è quello che abbiamo visto fino adesso, in realtà non ci spiega la materia oscura, non ci spiega l'energia oscura, non ci spiega perché l'universo è piatto, da quello che dicevamo all'inizio, e quindi quello che è stato necessario fare è stato pensare che l'universo a un certo punto si sia espanso in una maniera velocissima. Quindi poche frazioni di secondi dopo una frazione di secondi dopo il Big Bang, l'universo ha incominciato a aumentare esponenzialmente le sue dimensioni. Questo perché giustifica la piattezza? Perché, appunto, è come se io parto da una pallina che ha queste dimensioni, poi il raggio diventa grandissimo, quindi alla fine lo si vede qua. Lo faccio vedere. Se io parto da una dimensione anche molto piccola, vedete, cioè da una sfera che ha un certo raggio, quindi una certa curvatura, però se questo si espande tanto, alla fine è come se io, cioè, trovo una superficie che è piatta, che diventa talmente, cioè, piccola la curvatura, perché questo si è gonfiato talmente tanto che sparisce qualsiasi curvatura iniziale che questo aveva. Non si sa niente su su che cosa, anche in questo caso, che cosa ha diciamo provocato questa inflazione, cioè questo rigonfiamento repentino dell'universo. Vedete, si parla di questo inflaton, che però non si sa anche in questo caso. Quello che si sa è che è avvenuto un cambiamento di fase, cioè nello stato dell'universo, che ha riempito l'universo con questa energia di vuoto, e la gravità a quel punto diventa repulsiva, per cui invece che attrarre cose, richiamare cose, le fa allontanare, e vedete, è aumentato di fattore notevolissimo. Poi, finita questa transizione di fase, quindi terminata l'inflazione, che è durata qualche frazione di secondo, l'universo ha seguito tutte quelle fasi di evoluzione che abbiamo visto prima. Okay? Quindi è arrivata la ricombinazione, poi si sono accese le stelle, le galassie e tutto. E date appunto le elevate energie che ci sono in gioco in questo processo, cioè durante l'inflazione è stata rilevata una quantità di energia enorme per far aumentare così tanto le dimensioni dell'universo, questo fenomeno non potrà mai essere osservato in laboratorio, riprodotto in laboratorio, neanche con gli acceleratori di particelle più potenti che ne abbiamo, che è LHC, neanche da prepotenziamento, per cui non è qualcosa che noi possiamo studiare in laboratorio. Però quello che si è fatto in laboratorio è andare a studiare le particelle che derivano da quella che si chiama la rottura della simmetria, di cui avete magari sentito parlare, che significa la separazione della forza magnetica, della forza elettrica avvenuta appunto al tempo quando c'era l'inflazione. Lui ha vinto il premio Nobel per questa cosa qua, quindi noi possiamo andare a studiare tutta una serie di effetti collaterali, ma proprio il fenomeno dell'inflazione è riproducibile, perché appunto non siamo in grado di avere particelle con queste energie così elevate come c'erano all'epoca. E quindi questo per farvi vedere che l'inflazione, oltre che a spianare tutto e quindi far diventare il nostro universo piatto, ha anche enfatizzato, diciamo, aumentato quelle differenze, quelle piccole differenze di disomogeneità che c'erano all'inizio. E qui vedete una cosa molto, per me è molto bella, sempre molto interessante, vedete che se voi andate a prendere le dimensioni di una zona di sovradensità, per esempio della radiazione di fondo, e la andate a confrontare con le dimensioni, okay, di una galassia o ammasso di galassie, torna. Okay? Quindi questa è la conferma che questi veramente sono i semi delle strutture che si sono poi evolute col tempo. Questa è una cosa molto, cioè molto bella, molto effetto ogni volta che vedo questa rappresentazione. Questo saltiamo, tanto non è importante. E quindi arriviamo alla fine, purtroppo un po' lento, non so, ecco. E tutto questo modello, siamo partiti dal modello di Big Bang, che abbiamo visto aveva però questi problemi, e gli aggiungiamo l'inflazione, l'energia oscura e la materia oscura, e otteniamo quello che è il modello cosmologico standard, quindi quello che oggi si chiama modello cosmologico standard, o in inglese lambda cold dark matter, che vuol dire la stessa cosa, lambda, cioè che c'è l'energia oscura, cold dark matter, che c'è la materia oscura, è quello che descrive attualmente tutte le nostre conoscenze dell'universo, quindi è quello che abbiamo capito osservandolo appunto nelle varie lunghezze d'onda visibili, microonde, radiazioni di fondo, guardando la luce che proviene dalle altre galassie. Quindi noi siamo arrivati ad oggi a queste conoscenze che io ho riassunto qui, cioè che l'universo è nato circa 14 miliardi di anni fa, okay? Che è in espansione accelerata. Questa espansione accelerata, a quanto ne sappiamo noi oggi, è provocata da questa energia di vuoto, campo di cui non si sa la natura, eccetera, che noi chiamiamo energia oscura, che ha un effetto repulsivo, quindi comunque di allontanamento, di aumento, di accelerazione, diciamo, nell'allontanamento, nell'espansione del nostro universo. C'è una grande quantità di materia che non emette luce, e noi l'abbiamo visto andando a guardare la curva di rotazione delle galassie, delle stelle attorno alle galassie, andando a guardare la radiazione di fondo cosmico, eccetera, eccetera, che si chiama materia oscura, che non sappiamo ancora quale sia la particella fondamentale, sicuramente siano questi WIMPs, ma ancora non sono stati trovati neanche questi in laboratorio, neanche negli acceleratori. Stanno lavorando per cercare di appunto trovare queste particelle sappiamo appunto che interagiscono gravitazionalmente. Ci sono diverse prove di cui non vi ho fatto vedere appunto stasera, cioè vi ho fatto vedere solo la questione delle curve di rotazione ma non altre, appunto tutto questo è descritto in questo modello matematico che vi ho detto appunto, che parte dall'equazione di Einstein con tutta quella serie di costanti cosmologiche eccetera eccetera. Per quanto riguarda la fisica delle particelle, che è molto legato ovviamente a questa storia del nostro universo e appunto alla sua evoluzione, non peraltro per esempio appunto con la materia oscura, non sappiamo qual è la particella fondamentale diciamo di cui è fatta la materia oscura, attualmente il modello standard, esiste un modello standard anche della fisica delle particelle, okay, che spiega quindi da dove arrivano tutte le particelle e particelle fondamentali, quark, non quark, bosoni eccetera eccetera, insomma tutta una famiglia di particelle, è stato totalmente confermato qualche anno fa quando è stato scoperto il bosone di Higgs. Si è sentito la notizia, gli HC aveva scoperto questo acceleratore di particelle al CERN, aveva scoperto il bosone di Higgs, spiega tutti i fenomeni, questa scoperta, quindi il modello standard delle particelle, non il modello cosmologico, spiega tutti i fenomeni legati ai barioni, quindi alla materia ordinaria, però non prevede nessuna particella che appunto possa dare luogo alla materia oscura. In questo un po' è un limite. Ci sono altri modelli teorici che danno diverse possibilità, e quindi sono adesso al vaglio. Come vi dicevo, per cercare di fare chiarezza sull'energia oscura, capire qualche cosa di più, l'unico modo, e anche per la materia oscura in realtà, è andare a guardare le grandi distribuzioni di massa che ci sono nell'universo, quindi gli ammassi di galassie, con effetto lente gravitazionale, se va bene, qualche acceleratore di particelle potrebbe anche andare a osservare particelle oltre che non sono previste dal modello standard che si cerca di riprodurre, quindi se fosse così saremmo fortunati e quindi avremmo una chance in più. Grazie.